L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Questo è in assoluto il più bel editoriale della settimana, non ce ne vogliano i vari De Paola, Xavier Iacobelli, Fabrizio Ponciroli, Luca Marchetti, tutti quanti, io voglio bene a tutti quanti, l'editoriale è sempre un bel momento, Xavier Iacobelli il mercoledì. Questo l'anno scorso poi l'abbiamo salutato, è un'altra storia che ce l'abbiamo davanti, ma questo è il più bello perché piace a tutti quanti voi, perché respiriamo aria di casa. E allora alla mia sinistra, l'amico di una vita, il direttore di questa radio, lui si chiama Marco, di cognome Piccari.
Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, bentrovati.
C'è qualcuno che insomma ha detto sto tornando e ha postato una foto di RMC Sport, che non c'è più però. E poi
ma chi?
È sempre lui, poi dopo ti racconterò chi. Poi ti faccio vedere la foto. Ti ho stupito.
Adesso un contropiede, questa
un grande contropiede. Invece,
davvero? Ma dove lo posso vedere? Adesso puoi dare un'indicazione?
No, io adesso te lo giro direttamente. Va bene, mentre tu giro, tanto ce l'hai WhatsApp già pronto davanti.
Contropiede proprio fulmineo.
Bellissimo.
Sì, va bene.
Lui sono giorni che sta dicendo che sta per tornare, ed ecco, ti ho mandato la foto.
Va bene, adesso la vedo subito.
Buon Santarelli già lo sa invece, e allora gli andiamo a dare il buongiorno, abbassiamo la base altrimenti non sento Santarelli. Buongiorno, Santa!
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, bentrovati.
Tu l'hai vista già la foto stamattina appena si è
svegliato? Io vedo tutto.
Ho visto.
Commenti?
Bentornato.
Allora, tante cose di cui parlare, mettiamo tutti...
Sì, mi piacerebbe saperlo, chi?
Non te lo dirò, non ve lo diremo.
Pensavo che tornasse qui, capito?
Ma io a un certo punto, guarda, visto...
Hai temuto?
No, sì, perché visto che qual è il marchio che ha tirato fuori, ho detto, vedi che poi ci chiama l'editore e dice, ragazzi, colpo di mano.
Colpo di scena.
Lo riporto.
Vabbè, dai.
E no, là poi Santarelli si alza e se ne va. Allora. Santarelli, allora, buongiorno a te.
Buongiorno.
Allora, tante cose di cui parlare. Io partirei dall'ultima ora, che anche perché oggi è giornata di derby tutto italiano di Europa League. Poi parleremo della Champions League, perché c'è una domanda nella quale forse vi riesco a mettervi l'uno contro l'altro. Però questa sera la Roma affronta il Milan forte dell'1-0 dell'andata. Scelta comunicativa, ne discutevo con Piccari poco fa, azzeccatissima della Roma, che dice non dopo la partita, non se perde, non se vince, ma prima della partita. Io vi dico che De Rossi resta con noi anche il prossimo anno. Piccari, cominciare a commentare tu questa notizia.
Guarda, io credo che sia stata una decisione che ha mandato veramente un grande segnale di fiducia nei confronti dell'allenatore, di grande, diciamo, riconoscenza del lavoro che ha fatto sul campo in queste partite. Scelta comunicativa importante, perché va al di là poi del risultato di questa sera. Quindi pensa che effetto che può avere, cioè, nel senso, io ti confermo perché ho fiducia in te, poi come va stasera comunque noi puntiamo su di te, sul lavoro. Poi adesso ci sarà da programmare naturalmente anche il lavoro, individuare anche i calciatori, perché alcuni hanno delle situazioni di contratto da definire. Però questo mi sembra un gran bel segnale, che una volta tanto premia anche quello che è stato il campo. A me De Rossi piace molto, l'ho sempre detto, dal punto di vista dell'allenatore, dal punto di vista comunicativo. Guarda, io te lo dico, in lui rivedo, non so perché c'ho questa cosa che mi ha colpito dall'inizio, un po' il percorso che ha fatto Simone Inzaghi quando è partito. Non lo conosceva nessuno, c'era tanti punti interrogativi. Lui ha fatto le prime partite sostituendo Pioli e fece molto bene, da lì si guadagnò la conferma. Mi sembra molto un percorso simile di gente che respira molto il campo.
Esatto.
E questo mi fa molto piacere. Però questa decisione chiude anche la porta ad un altro allenatore, che era Conte, perché c'era il suo nome comunque che veniva accostato in ambito Roma. Esatto. E quindi gli si chiude un'altra opportunità,
porta.
Un'altra
porta. Resta il Milan, se il Milan decide di mandare via Pioli a seconda di come andrà adesso. Resta il Napoli, ma io ci credo pochissimo. Però in Italia sono queste due. La Juventus, per altri motivi che dopo andremo ad approfondire, penso che possa neanche girarsi a arrivare alla lettera C della rubrica, per chiamarlo, e poi ne parleremo. Quindi, insomma, mossa comunicativa che condividi anche tu, Santarelli, quella della Roma?
Sì, assolutamente.
Al di là della mossa comunicativa, ti chiedo anche se condividi la scelta, soprattutto.
Ma guarda, io confermo quello che dice Marco. A me De Rossi piace tantissimo, ha normalizzato la Roma, ha fatto tornare a Roma una squadra normale dopo due anni e mezzo di follie con Mourinho sulla panchina. E non soltanto l'ha fatta tornare alla squadra normale, l'ha fatta tornare anche una squadra vincente, perché il suo percorso sulla panchina parla chiaro. Poi è chiaro, non è una partita che indirizza, no? Quindi giustissimo quello che hanno fatto i Friedkin. Ho una stima immensa per Rossi, però non cambio quello che dicevo fino a qualche settimana fa. Cioè, secondo me è una scelta molto rischiosa. Sono felicissimo per lui, dico la verità, non lo conosco, ma sono felicissimo per lui. Ma è una scelta molto rischiosa perché è qua l'onda, quando lui ripartirà a giugno, l'onda dell'entusiasmo, l'onda dell'essersi tolto un peso, cioè Mourinho, sarà passata e quindi sarà il vero banco di prova. Per cui è rischiosa, secondo me, più per De Rossi che non per la Roma. Senti che ti dico.
Io sono d'accordo, Ale, con quello che stai dicendo. È un rischio, perché il bello verrà adesso. Verrà soprattutto quando bisognerà programmare la prossima stagione, certo, le scelte, capire anche che segnali manderà la società e il club all'allenatore. È un rischio perché siamo di fronte ad un effetto, diciamo, molto emotivo in questo momento, forte, no? Per quello che lui ha fatto sul campo, per come comunica, per come... Però sono d'accordo con Alessandro che c'è questo rischio, perché nel momento in cui si inizierà la prossima stagione le aspettative cresceranno in maniera inevitabile nei confronti di De Rossi, nei confronti della Roma, e lì cambierà un po' tutto e lui conoscerà, secondo me, una nuova realtà. Però io ripeto, mi sembra uno proprio molto appassionato del campo, cioè, e questo lo potrà aiutare a superare le eventuali difficoltà che inevitabilmente ci saranno, sì, parliamoci chiaro, perché è impossibile.
Però è un uomo da campo, lo sa lui.
Però mi sembra uno proprio da campo che sa affrontare queste situazioni. A me ha trasmesso molto questo in questi mesi di guida tecnica della Roma. Poi ripeto, tutti gli allenatori, lo sappiamo, incontrano delle difficoltà, bisogna pure saperle superare e affrontarle quando arrivano. Quindi il banco di prova è sicuramente il prossimo anno. Però è una bella scommessa, a me questa cosa
intriga,
piace,
molto, sì, anche a me. Sì. Sulla l'epilogo di questa sera, Santarelli, hai qualche pensiero, sensazione? Ma... ti aspetti qualche colpo di scena o ti aspetti che tutto fili secondo quello che si è visto anche nella gara di andata? Cioè un Milan magari che proverà a fare la partita, la Roma che sarà concreta e la porterà a casa.
Io ho sempre pensato, mi sembra aver detto anche nel corso editoriale, che la partita di andata sarebbe stata quella più importante delle due. Lo continuo a pensare, quindi Roma nettamente favorita, però c'è anche da dire una cosa, che un Milan così brutto difficilmente lo rivedremo, che un Leao così nullo difficilmente lo rivedremo. Quindi la Roma deve stare molto attenta, però se riesce a portare la partita sui propri canali, io credo che la Roma passerà senza grossissimi problemi. Però deve essere brava come ha fatto nella partita di andata. Poi avrà lo stadio che spingerà, quindi dico un 70-30. Però in quel 30%, quindi 70 per la Roma, però in quel 30% il Milan può mettere molto. Vediamo come la imposterà Pioli, perché se quando devi recuperare un gol c'è la tesi di chi dice che parti subito forte, fai il gol e si riparte da 0-0. Chi invece sostiene che è bene arrivare alla fine del primo tempo sempre comunque sullo 0-0, cioè con la partita viva, e poi spingi tutto nella ripresa. Quindi vedremo, però la Roma è favorita.
Allora, io ti dico che mi aspetto una partita molto di livello del Milan. Mm-hmm. Quindi la Roma parte dal vantaggio, però io mi aspetto una gran partita del Milan. Su questa cosa che sono convinto che il Milan darà il 100%. E vediamo quello che succede. Se si accendono quei due sulla sinistra, è durissima. Quindi mi aspetto, anzi, uno che deve dare una risposta notevole è proprio Leao. Quindi mi aspetto una super partita, perché altro se che... non la fa, dopo le critiche sono tutte giuste e legittime, perché sarebbe la seconda, perché nella prima non è proprio sceso in campo.
No, anzi, poi dopo ha fatto anche, quindi, tra virgolette, il rabbioso, esatto, nella sala stampa.
Quindi io mi aspetto una super partita e la Roma dovrà stare attenta a questa situazione, quindi... la percentuale la mando anch'io più a favore della Roma per il risultato dell'andata, però non è una percentuale altissima, siamo lì, una partita sempre molto alla pari, e vediamo quello che succede.
Rapido giro sull'Atalanta, qui poco o crolla su se stessa.
Lo sai che io ti dico,
tu dici non è proprio...
facciamo attenzione a sta partita,
dici
perché hai ragione che il 3-0 è un vantaggio enorme. Beh, enorme. Però l'Atalanta, hai visto che i gol li prende,
sì,
e c'ha delle bambole ogni tanto che sono clamorose. Se ti prende una bambola con il Liverpool,
però sono tre bonus che sono...
Sì, vediamo. Io voglio vedere l'approccio iniziale, Vincenzo, perché il Liverpool, se parte a fiamme e trova un gol, allora lì la partita si apre completamente. Certo, se lo dico subito, se dovesse succedere una cosa del genere, penso che Gasperini domani verrebbe proprio criticato.
Sì, cioè, sì.
Non può non portare a casa una qualificazione.
Beh, oramai dopo il 3-0 dell'andata, non può oggettivamente non c'è un grande carico. Poi ha messo
quando lui dice partiamo da 0-0, sì. Questo è un messaggio a tutti quanti, perché stiamo giocando contro il Liverpool.
Sì.
Quindi...
Poi ha messo un bel carico appunto sul Liverpool, anche il lupo cattivo che insomma Klopp ha rispedito, ha detto non lo so io, cappuccette e lupo sono favole, io penso al campo. Caro Santarelli, sei d'accordo con quello che dice Marco?
Qui sì, l'attenzione deve essere massima, perché qui invece la lettura è molto semplice. Se Liverpool trova un gol nella prima mezz'ora e la partita si riapre, potrebbe venire qualche paura all'Atalanta. L'Atalanta è favorita, ma io sinceramente non dormirei sonni tranquilli con il Liverpool, anche perché Liverpool nella partita andata ha fatto un turnover folle, secondo me, e l'ha pagato. Questa volta scenderanno in campo subito i migliori. E se il Liverpool si accende, è Liverpool. Per cui deve fare grande attenzione l'Atalanta. Deve passare il primo tempo. Ecco, in questo caso, secondo me, i primi 45 minuti sono fondamentali, perché che l'Atalanta possa prendere 3 gol in 45 minuti non ci credo. Si può prendere però i 90 minuti dal Liverpool. Quindi il primo tempo decisivo.
Vediamo, adesso sono molto curioso di vederle scendere in campo. Dopo torneremo sulle partite di ieri, però chiaramente un altro tema della giornata di ieri è la questione famosa carta Ronaldo, che cambia, a proposito di carte, le carte in tavola per la Juventus e per il mercato. Torniamo un po' su quello che è successo. Allora, la vicenda qual era? Il famoso accordo stipendi Juventus con i calciatori. La Juventus, dopo che aveva chiesto ai giocatori di congelare gli stipendi, poi dopo li richiamò e fece firmare un accordo per il rimborso, chiamiamolo così, tra virgolette, in maniera molto volgare, degli stipendi che erano stati congelati. Tutti firmarono tranne Ronaldo. La Juventus richiamò Ronaldo e Ronaldo tornò a non andare a firmare questa carta, se non che poi dopo Ronaldo si rivolse al collegio arbitrale. Attenzione, non ha fatto causa civile, come qualcuno aveva raccontato anche sui giornali, causa civile di Ronaldo nei confronti della Juventus. Non c'è mai stata, c'è stato l'arbitrato. Il collegio arbitrale cos'è? L'organo che redime le cause di lavoro nell'ambito del calcio. Ok, perfetto. Cosa succede? Che nel 30 ottobre 2023, l'ultima chiamata del lodo arbitrale, venne considerato l'arbitrato numero 2 di CR7 inammissibile per la mancanza della propria potestas judicandi sul merito della controversia. In sostanza, disse l'arbitrato, il giocatore non ha controfirmato, il documento non ha valore, quindi...
Però io non ti pago.
Esatto, non ti pago, sostanzialmente. Invece, poi che cosa succede? A distanza di 5 mesi, ieri, nuovo arbitrato, nel quale si decide di dare ragione un po' a uno e un po' all'altro. Quindi, sì, decisione salomonica, si decide di dire alla Juventus devi pagare il 50% a Ronaldo, perché è vera l'inerzia del giocatore, dice l'arbitrato, cioè che non è andato a controfirmare, però quei soldi facevano parte di un preaccordo contrattuale, per cui tu dici quei soldi comunque glieli devi dare, non ti dico di darglieli tutti, gliene dai soltanto una parte perché lui non ha firmato. La Juventus cade un po' dalle nuvole, perché poi tra l'altro non aveva messo da parte un fondo emergenza, diciamo così, perché considerava questa causa ampiamente risolvibile in favore della Juventus, e invece adesso si troverà a pagare 9,8 milioni più interessi maturati, che può mettere in ginocchio il mercato della Juventus, anzi lo potrà fare in maniera molto consistente.
Quindi stiamo parlando in totale di
poco più di 10-11 milioni complessivamente al netto degli interessi, che però diventa una mazzata per la Juventus, che a bilancio non aveva considerato questa perdita, che adesso mette nelle condizioni la Juventus di...
Che però ha intenzione di agire in qualche maniera.
Sì, però pare che non ci siano grandissimi presupposti per poter agire. Santa, cominci tu stavolta.
Ma guarda, molto velocemente, io non entro in temi tecnici, perché non mi competono, perché non li conosco, e quindi vado soltanto sui termini pratici. Visto che la Juventus non aveva accantonato questi famosi fondi, convinta di non averne bisogno, qui si potrebbe aprire un'enorme parentesi sul collegio difensivo della Juventus, sul collegio degli avvocati della Juventus, che mi sembra che recentemente non ha vinto una causa, ma insomma questo è un altro discorso, è grave per la Juve, e io butto la provocazione lì. Guarda caso sono quei soldi che la Juventus, milioni di euro in più, milioni di euro in meno, poteva utilizzare per esonerare Allegri. E quindi credo che si debbano rivedere diverse situazioni, perché alla fine Allegri al netto costa, no? più o meno 7 milioni, all'ordo 14.
Sì, 13,8, qualcosa del genere, sì.
Ecco, appunto, fai conto che interessi, una cosa o un'altra, si arriva a quei 10-12 milioni, sappiamo che la Juve deve stare molto attenta ai conti, e allora a quel punto io dico occhio, perché questa situazione, l'hai spiegata anche prima Vincenzo parlando di Conte, potrebbe far fare un passo indietro alla Juve, e magari si tiene Allegri fino a scadenza e poi si vede.
Diciamo che tu però pensi che poi, cioè, Allegri un altro anno così senza nessun tipo di possibilità di prolungare?
Ma sai, lui è a scadenza, non è che si può rifiutare. Se glielo dicono lo fa, io sposterei l'attenzione invece, ripeto, soltanto da uomo di strada, non da tecnico, però sul fatto che la Juventus in due anni a livello di avvocati non ha vinto una causa.
No, ma poi la cosa strana, Ale, che in tutto questo è non aver previsto che poteva succedere qualcosa. Cioè, mi sembra strano, nel senso, avevano questa certezza assoluta che era così la storia.
Di fatto il documento non ha valore, perché adesso, tornando sul contratto in sé, la decisione dell'arbitrato, che già a ottobre era stata una decisione pro Juve, cioè nel senso che hanno detto questa non è valida, è carta straccia, perché non c'è una controfirma del giocatore, quindi di fatto non vale nulla, non ha nessun valore giuridico.
C'è una carta che non è firmata.
Controfirmata, perché la Juventus, e questo è importante, perché la Juventus l'aveva firmata e ha detto io ti aspetto per darti i soldi, però devi venire a firmare, sennò questo documento diventa un documento federale che non ha valore, perché senza la controfirma non ha valore. Quando a ottobre l'arbitrato, il primo arbitrato, aveva detto questa carta non ha valore, è chiaro che la Juventus dice come può mai cambiare lo scenario. Lo scenario è cambiato, che si è deciso di fare questa scelta salomonica neanche a maggioranza, cosa che di solito è così, cioè all'unanimità, cosa che di solito è così, ma a maggioranza. Raramente si è cambiato un verdetto a maggioranza, quindi diciamo la Juventus sicuramente da un lato si è fatta trovare, diciamo, impreparata. Dall'altro diceva sì, però, cioè, stiamo parlando di un documento che non è stato firmato, quindi voi mi state dicendo che il giocatore non l'ha firmato per pigrizia, che loro chiamano inerzia dal punto di vista proprio legale, però quei soldi glieli devi comunque, sulla base di che cosa, se una carta non è stata firmata? Quindi è come se tu, io e te, avessimo un accordo, io dicessi guarda Piccari, ti do questa cifra, ti devo restituire questi soldi, ti restituisco questi soldi, però mi devi venire a firmare la carta. Poi magari tu tra un anno, due anni, dici oh, mi dai quei soldi, dico ma non me l'hai più firmata quella carta, quindi io tecnicamente non te li devo dare. Quindi insomma,
però non capisco perché si parla di accordo precontrattuale,
nel
lì,
senso
no?
Che quando tu chiedi ai giocatori di congelare uno stipendio, poi va da sé che dici poi quei soldi te li darò, quindi loro dicono quello è un accordo precontrattuale, ma che comunque,
che è proprio lì però che si basa il tutto, no?
Sì, però tutti hanno firmato tranne Ronaldo, cioè tutti, quando poi la Juventus ha chiamato uno per uno i giocatori per restituire quei soldi, sono andati, hanno trovato l'accordo, tutta la cifra, metà della cifra, una parte della cifra, un po' per volta, bonus, perché in alcuni casi la Juventus la cifra l'ha restituita sotto forma di bonus, quindi bonus alla parte, all'esodo, cioè quindi se vai via io ti do questa cifra che nel frattempo ricavo anche dalla tua cessione, per dire, insomma, c'erano tante voci. Ronaldo non si è mai presentato e quindi la Juventus era sicura di dire questa carta non è controfirmata, non ha valore. È un po' questo il discorso che fa. Poi per il resto, Santa, sai, sono d'accordo con te, poi ci è venuto a trovare un avvocato, non diciamo chi, nei giorni scorsi, che più o meno qualche cosuccia ce l'ha detta, però qua sembra anche che però ci sia una sorta di accanimento, oppure no, secondo te, Santarelli?
Ma io, ripeto, parlo in questo caso da uomo di strada, che è la cosa più bella, che ci sia sempre un accanimento contro la Juventus. Io sì, l'anno scorso l'abbiamo visto, però che sempre il destino sia cinico e baro nei confronti della Juve, faccio fatica a pensarlo. E invece penso che ancora una volta c'è stata una, vogliamo dire, una leggerezza, diciamo una leggerezza. Fatto sta che oggi la Juve si trova a dover pagare 10 milioni di euro al signor Ronaldo. Questa è la realtà, non l'aveva nemmeno previsti, quindi...
Poi, alla fine, senti, posso, io aggiungo a questo, che sono molto d'accordo con quello che dice Alessandro, però aggiungo anche una cosa. Possiamo, diciamo, ragionando oggi, che l'acquisto di Ronaldo è stato un errore complessivo, che ha portato più
questa
danni che benefici?
Questa è la riflessione che sicuramente va fatta, nel senso che era il monito che lanciò
alla fine,
Marotta.
Alla fine. Cioè, aveva ragione, però... Marotta, che da dirigente qual è, che sa fare, mantenere degli equilibri clamorosi, lo sta dimostrando nella gestione Inter, che insomma c'ha tante problematiche, ci aveva visto bene, lei lungo soprattutto. al di là io non sto parlando del, ripeto,
no, del valore tecnico.
Non sto parlando del valore tecnico del giocatore, perché se mettessi in discussione il giocatore sarei un pazzo io, ed è proprio da chiudere tutto. Io ti sto dicendo l'operazione in sé
era
ad oggi era
caso.
Sostenibile dopo tutto quello che è successo. Beh, se guardo quello che è avvenuto dopo, ti dico era meglio evitare, insomma, e molto probabilmente la Juve avrebbe ottenuto lo stesso senza sì. Ronaldo, di quello che ha ottenuto con Ronaldo, e forse avrebbe avuto una gestione molto più equilibrata e chissà, magari avrebbe continuato a più vincere lungo, ancora più lungo. Quindi non lo so, io ho questo, faccio questa riflessione oggi, perché poi le cose tecniche, giuridiche, magari le rimandiamo a chi ce le può spiegare con molta più profondità, però aggiungo a quello che dice Alessandro solo questa cosa in questo momento, ecco.
Però Ale, penso che abbia sfondato una porta aperta con te, Piccari.
È caduto
Santarelli?
No,
il fatto di dire che al di là della cifra tecnica e quindi del vantaggio tecnico e sportivo che ha dato Ronaldo, però probabilmente col senno del poi il vantaggio, cioè il peso economico è stato schiacciante per la Juventus.
Sì, alla fine, allora anche qua no, bisogna dividere. È chiaro che il tifoso quando è arrivato Ronaldo ma lo vorrebbe rivivere ogni giorno.
Ma ci mancherebbe.
Vivi per quello. Poi dopo, come tutte le cose, la vita ti presenta il conto, e il conto è un conto salatissimo,
sì.
Perché onestamente quest'ultima vicenda racconta molto del personaggio Ronaldo, perché ricordiamo che la situazione nasce per il problema Covid, tutte le società vanno in difficoltà, quindi io trovo anche normale che un giocatore che guadagna l'impossibile possa andare incontro alla società, l'hanno fatto tutti tranne Ronaldo, quindi racconta molto di questo personaggio, che è un personaggio, per carità, che ha fatto sognare per 3 anni tifosi della Juventus, che ha dato la possibilità alla Juventus anche di crescere sotto certi punti di vista, ma che poi alla fine sicuramente, se vai a vedere l'esito finale, è un esito finale negativo.
E che questo voi, è sotto che gli occhi di tutti. Senti, invece vi leggo un attimo questi messaggi al volo, poi un'ultima domanda per farvi scontrare qui probabilmente. Marco, però non dimenticare che l'operazione Ronaldo c'è stato anche il Covid, di conseguenza 0 incassi, solo uscite per la Juve, dice Daniele. Anche questo sicuramente date in considerazione. Armando D'Arezzo dice: scusate, Elkan non può ripianare con le sue risorse la somma di Ronaldo e così far partire tranquillamente il mercato bianconero? Mi sembra tutto ridicolo. L'ha già fatto, no, Santarelli? Non è che purtroppo
ripiana oggi, poi ripiana domani.
Può sembrare strano, che molti stanno scrivendo: ma come, per 10 milioni si blocca il mercato? Sì, ragazzi, è un peso che la Juventus non doveva trovarsi.
No, più che altro, Vincenzo, non si blocca il mercato, ma verranno fatte delle riflessioni.
Soprattutto anche su quelle che poi chiaramente sono le cessioni che magari volevi non mettere in conto, sull'allenatore che magari non ne puoi pagare 2 a questo punto, insomma tutta una serie di cose.
Poi magari non cambia niente, però sì. È una variabile che noi dobbiamo mettere sul piatto.
Assolutamente.
Magari non cambia niente, 10 milioni appunto, arriva Elkan, stacca la Stegnuccio, 10 milioni e via. Però questo è uno scenario molto più invece realistico, è quello di 10 milioni che vanno a impattare sul mercato. Lo vedremo.
Purtroppo sì, c'è un tifoso della Lazio che ti dice: purtroppo Santarelli, non tutti i tifosi vivono per quello, noi da 20 anni non viviamo di sogni, ma di solite realtà caratterizzate da indici di liquidità. Ci vedo un po' di amarezza, giustamente.
Anche no, ma lo capisco, lo capisco benissimo, sì. Però sai,
ma quei tempi sono finiti, dite al tifoso.
Tra il passo Ronaldo, ok, portare in una piazza importante Muricio Castellanos, c'è una via di mezzo, assolutamente. Quindi ha ragione il tifoso della Lazio, che non merita né Murici né Castellanos né Dormisi, tanto per fare un esempio.
Ultima riflessione che faccio con voi sulla partita di ieri, perché la finale anticipata si è conclusa con la vittoria del Real Madrid ai calci di rigore. Insomma, Real Madrid ieri versione catenacciara a dir poco, contro un Guardiola che le ha provate. De Bruyne si è divorato un gol a un certo punto, dopo aver fatto il gol del pareggio, si è divorato un gol davanti alla porta che ancora chiama vendetta. Però poi alla fine, e qua vi faccio scontrare un po', il pragmatismo di Ancelotti batte lo spettacolo, la voglia di fare calcio di Guardiola.
Più che pragmatismo, io direi il fattore C in 2 partite. Bisogna essere accompagnati anche da quella stella nella vita. Riconosco a Ancelotti
il famoso satellite di Ranieri.
Esatto, quando si accende un satellite, e ieri sera penso che sia stato anche questo. Però Guarda, io non voglio entrare nella disputa risultatisti, giochisti. Io penso che abbiamo assistito a due belle partite con due filosofie diverse, due strategie differenti. Ieri c'è stata molta fortuna nella partita di Ancelotti, perché penso che se tu ripeti 10 volte una partita così non lo passi. È andata in quella maniera, poi si va ai calci di rigore dove un pizzico di fortuna ci deve stare, oltre all'abilità di chi va sul dischetto dal punto di vista mentale e tecnico. Però lasciatemi dire che il calcio di Guardiola è meraviglioso. Io ieri sera vedevo una squadra, e ti devo dire che vedendo quella partita ieri sera io ho provato, mentre nella prima mi sono divertito molto perché c'è stato un affrontamento,
esatto, gol.
Ieri ho provato un po' di rabbia, perché vedere un potenziale tecnico di quel livello del Real Madrid tutto rintanato lì a non riuscire a fare 3 passaggi di fila se non aspettando, diciamo, una possibile azione di contropiede, a me mi ha innervosito. Però il calcio è questo, bisogna pure accettare come vanno i risultati. Ciò non toglie che ripeto, oggi ho sentito delle voci di alcuni autorevoli commentatori che imperversano nelle TV con le loro teorie, dare quasi del dilettante a Guardiola. Io sinceramente alzo le mani e dico, vabbè, vale tutto, accettiamo tutto.
Allora, vado un attimo prima da Santarelli, poi vi leggo questo post che ha scritto Francesco Ordine, che spesso sentiamo anche a Maracana. Che hai fatto, Santarelli? Aspetta, ancora ti devo fare la domanda, che sembra un cavallo, è partito proprio. No, dicevo, in tanti hanno raccontato, che leggevo anche sui social, dicevano, beh, insomma, Ancelotti ha vinto, o meglio, ha passato il turno un po' in versione Allegri, con i campioni.
Ma guarda, vedi, mi hai letto nel pensiero però. Allora, premessa che a me Ancelotti non sta simpatico, quindi questa lo devo dire.
Non l'ho mai nascosto, diciamo. Santarelli.
Non l'ho mai nascosto. Ancelotti non sta simpatico. Poi non mi è piaciuto, se devo dire, ieri vedevo la partita, c'era una sorta di servilismo da bordo campo nei confronti di Ancelotti, che fra un po' se si metteva anche il dito nel naso, però se l'è messo Ancelotti. Vabbè, ma queste sono mie
elucubrazioni. Queste sono le amicizie, Ale. Guarda che un allenatore deve essere bravo a fare anche questo, soprattutto questo, quando
lo so, però io vivo in un mondo sbagliato, probabilmente.
No, ma io sono d'accordo con te, però
io non mando a bordo campo uno che è stato testimone di nozze, cioè parliamoci chiaro, Marco, bisogna essere asettici, secondo me. Comunque, questa è una quisquiglia, perché sappiamo che Ancelotti ha un grandissimo rapporto appunto con il collega che era a bordo campo, ma lasciamo perdere. Ancelotti però è questo. Ancelotti è il classico allenatore che ti dimostra che se c'ha i grandi campioni vince, se c'ha una squadra normale fallisce, perché lui col Napoli ha fallito e con l'Everton ha fallito. Poi va al Real Madrid e attenzione, non sto dicendo che allenare il Real Madrid è facile, ma sono qualità diverse. Se tu vai a allenare il Real Madrid, ormai faccio sempre quell'esempio, non devi mettere il giocatore a fare il muretto per migliorarlo tecnicamente.
Ma non lo fa più nessuno quello, Ale?
Qualcuno magari lo fa, perché devi migliorare i giocatori. Perché Vinicius ti guarda e ti ride in faccia? Perché Kroos ti guarda e ti ride in
però
faccia?
Però posso dirti una cosa, sono parzialmente d'accordo con te stavolta, perché penso che Ancelotti... No, penso che Ancelotti nel suo diciamo percorso calcistico ha fatto vedere più cose, non fa vedere solo il catenaccio, sennò pure noi facciamo un giudizio parziale.
Però l'hai detto, Marco, nel suo percorso
ha fatto vedere più cose, ora, quindi certo. Mentre c'è chi non riesce a far vedere certe cose... E non riesce a fare un po' di evoluzione in questo senso.
Ma però
questo
allora,
mi sento di dirlo,
ad Allegri, tu riferimento ad Allegri, io però ti faccio l'esempio della Juventus di Allegri che arriva a Cardiff.
Ma quella era un'altra Juve. Dopo bisogna far vedere qualcosa.
Era una squadra con giocatori forti. Oggi il Real Madrid è allenata, secondo me, dal numero uno dei famosi gestori, perché non è facile farlo, ma non ti fa vedere niente. Dall'altra parte, piaccia o non piaccia, c'è un allenatore che ha innovato, ha cambiato il calcio, perché l'ha cambiato, e che ieri va a casa semplicemente perché De Bruyne davanti alla porta farà altro.
Quello purtroppo è il calcio, dai ragazzi.
Bravo, e meritava secondo me nel computo delle due partite il City. Detto che però il City a Madrid si suicida, perché se tu continui a difendere nella metà campo avversaria, i gol li prendi. Cioè ci vuole un po' di pragmatismo anche. Poi è chiaro che ieri, sono d'accordo con Marco, c'è anche un fattore C che Ancelotti si porta dietro da tempo.
Sì, è un allenatore anche lui fortunato. Bisogna dire la verità, non è una critica, perché noi siamo fortunati nella vita. Io voglio dirvi una sola ultima cosa prima di lasciarvi.
Vai.
Visto che è stata cambiata la regola del gol fuori casa che vale doppio, no?
Ha funzionato, secondo me.
Posso dirvi una cosa? Io auspico che un domani vengano tolti i rigori. Si trova qualche altra cosa, perché...
È bella riflessione.
A me i rigori non cioè sono assegnare i rigori anche le finali.
Tu dici rigiocarla?
Non so se rigiocarla, molto se bella. Trovare, cioè assegnare le finali o le partite così importanti ai calci di rigore, lo dico in generale.
Non li sanno tirare più i rigori.
A parte che non li sa, Bernardo Silva ha tirato rigore che forse era. Nemmeno io che riuscivo a tirare in quella maniera.
Una follia.
Una cosa folle, però non lo so, io spero che...
bravissimo.
Esatto, che un domani si possa prendere in considerazione un qualcosa di diverso. Non lo so, se ripete la partita mi sembra un po' una cosa eccessiva.
Noi ci abbiamo vinto in europeo.
Lo so, però ti dico che non mi piace.
Sono d'accordo.
È una cosa
una bella provocazione.
Il rigore mi piace quando è nell'arco della partita c'è la sanzione, c'è la sanzione, lì c'è il rigore. Ma decidere una partita importante dagli 11 metri è una cosa che non.
Però bisognerebbe trovare un sistema che non sia tirare la
bolla. Assolutamente. È difficile quel sistema perché ripete la partita oggettivamente, no, il rigore rimane. Però sono d'accordo perché anche se poi alla fine, Marco, e così chiudiamo. Il rigore non è fortuna,
il rigore è
fondamentale. Fondamentale.
Devi sapere
il rigore.
E poi arriva alla fine di una partita e capisci anche chi c'ha i nervi più saldi dell'altra squadra.
Esatto.
Bella provocazione, te la lascio a Maracanà, ma oggi c'è anche il lungo serale, no?
Oggi pure il lungo serale, perché seguiremo naturalmente le partite di questa sera a partire dalle 20:30. Poi ci sarà il finale della Fiorentina, a cui facciamo un in bocca al lupo.
Ovviamente.
Perché insomma deve tornare anche a vincere. E poi le due gare di stasera di Atalanta e Milan-Roma. Quindi le seguiremo a partire dalle 20:30 fino alla fine. Io posso dire una cosa? Speriamo che non ci siano i tempi supplementari.
No, perché sennò veramente, ragazzi.
No, per carità.
Torniamo a pezzi poi. Ciao Piccari,
ciao a tutti, ciao ragazzi, a dopo.
Ciao Santa. Ciao. Mi raccomando, ciao. Santa.
Ciao.
Torniamo tra poco con Rotocalcio.